degli approfondimenti di questa mattinata informativa. A Los Angeles è in corso una rivolta contro le deportazioni, cominciata venerdì, contro le deportazioni di massa volute dall'amministrazione Trump. I militari hanno effettuato rastrellamenti ovunque, nelle strade, nei supermercati, nelle fabbriche della metropoli più ispanica degli States. La risposta alle proteste è stata molto violenta, con impiego massiccio di proiettili di gomme e lacrimogeni. Si sa di 56 persone arrestate, ma con ogni probabilità il bilancio sarà più alto, alcune delle quali arrestate per essersi rifiutate di abbandonare la piazza. Trump minaccia di far arrestare anche il governatore della California, Gavin Newsom, e la sindaca di Los Angeles per le loro posizioni contro le deportazioni. 500 Marines sono pronti a essere dispiegati nella città su indicazione del segretario alla difesa americano Pete Hegseth. Per capirne di più, soprattutto del contesto, quello di Los Angeles, quello della California, nella quale per la prima volta dall'inizio della campagna di deportazioni di Trump c'è stata una risposta molto significativa, siamo collegati con Martino Mazzonis, che è un americanista, giornalista, autore di due libri sugli States. Buongiorno Martino Mazzonis.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, io ti chiederei se hai notizie più fresche di quelle che abbiamo tratto noi dalle agenzie, ovviamente di darcele, ma anche e soprattutto di raccontarci qual è il contesto che ha portato all'esplosione all'interno della più grande città ispanica degli Stati Uniti, possiamo definirla così, credo.
Sì, senz'altro, metà della popolazione di Los Angeles è ispanica e quasi metà della popolazione della California, no? E ricordiamolo, adesso partiamo con l'excursus storico, ricordiamolo, ci sono diversi stati del sud degli Stati Uniti, il Texas, il New Mexico, eccetera, dove la popolazione ispanica è autoctona, perché quello era il Messico prima, no? Cioè, per cui
sì, ho visto numerose bandiere messicane sventolate in mezzo dai manifestanti, in mezzo a scene di rivolta, quindi.
Sì, esatto, ma c'è un pezzo, diciamo, c'è un'enorme parte di immigrazione, in parte immigrazione irregolare, che vive lì, però ci sono le statistiche su queste persone, che la maggior parte delle persone, anche senza documenti, che vive negli Stati Uniti, gli ispanici in particolar modo in questi stati qui, vivono lì da più di 10 anni, per cui se sono giovani probabilmente vivono lì dalla maggior parte della loro vita. Questo è un primo aspetto fondamentale per capire in che contesto arrivano queste espulsioni di massa, no? Cioè non vanno a prendere adesso, diciamo, a prescindere da quello che si pensi, no? Da come occorrerebbe gestire una situazione o le gang o quali, non vanno a prendere nessuna gang, vanno a prendere persone senza documenti e a volte anche con documenti, perché vanno a caso, fermano la gente, ricordiamolo, negli Stati Uniti non c'è l'obbligo di avere un documento di identità con sé se non si sta guidando un'automobile, per cui, come dire, c'è un problema anche di verifica, no? dello status giuridico di queste persone, e quindi di conseguenza in alcuni casi ci sono persone espulse perché si dice che i documenti non sono siano falsi. Insomma, c'è una modalità brutale di portare avanti una campagna di espulsioni. C'è una campagna di espulsioni sulla quale sarebbe lecito opinare, diciamo così, in più c'è il fatto che questa campagna di espulsioni spara, diciamo così, nel mucchio e a caso, non, cioè è una cosa fatta per mostrare che si sta facendo qualcosa, per mostrare al paese, a quello dove non ci sono i migranti in genere e che più spesso vota Trump, perché ascolta la narrazione, no? Sulle città dove ne succedono di tutti i colori, perché ci sono gli immigrati stupratori, spacciatori di droga, le gang. Ecco, questa è la rappresentazione, è una rappresentazione, è uno spettacolo, diciamo così, messo, questo da un lato, questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è l'aspetto di scontro istituzionale, nel senso che Trump, come sapete e come hai detto, ha mobilitato la Guardia Nazionale. La Guardia Nazionale è, come dire, un esercito di riserva, una specie come se ci fosse la leva, diciamo così, sono volontari che fanno del training qualche volta l'anno, e che sono poi mobilitabili, no? È come la vecchia leva, ecco, per capirci. Questo non è mai successo, se non nel, se non sbaglio, nel 65, quando Johnson mandò la Guardia Nazionale in Alabama per consentire alle persone di andare a scuola, agli afroamericani di andare a scuola, no? Lì c'era uno scontro istituzionale perché si facevano le leggi sui diritti civili.
E forse vale la pena ricordare che quando Johnson mandò la Guardia Nazionale in Alabama, era anche perché non poteva certamente fidarsi delle polizie locali, tutte legate ai suprematisti bianchi, che quindi non avrebbero mai garantito l'ingresso a scuola dei bambini e dei ragazzi.
Esattamente, mandare delle forze federali per garantire l'applicazione della legge, diciamo, no? Invece in questo caso l'LAPD sta aiutando, cioè come dire, c'è collaborazione da parte dell'LAPD con le forze della Guardia di Frontiera, no? l'ICE, che è quello che, come dire, sono i poliziotti mascherati che vanno a prendere la gente per strada, no?
Insomma, stiamo parlando di collaborazione tra la polizia locale di Los Angeles
Angeles, esattamente, perché devono farlo, come dire, insomma, fa parte del loro ruolo istituzionale, insomma, no? Cioè, li devono accompagnare, sono forze federali e le forze locali li devono accompagnare, ma la Guardia Nazionale, non richiesta dal governatore o dal sindaco, è una cosa che appunto è stata fatta una volta o due negli ultimi 100 anni. Si usa una legge del 1806, se non sbaglio, che è una legge contro le insurrezioni, sia J. Day Vance che Trump che altri parlano di insurrezione. Tu hai parlato di scontri violenti, eccetera, eccetera. In realtà quello che sta succedendo è che ci sono grandi manifestazioni pacifiche, qui e là un po' di tensione, ma non niente che giustifichi, come dire, l'arrivo dell'esercito, ecco, niente proprio, lo vediamo dalle immagini, cioè non è difficile da discernere, si vede.
Però scusami se ti interrompo, io ho detto che la risposta alle proteste è stata molto violenta.
Ok, sì, cioè, però insomma, no, quello che voglio dire è che non ci sono, ci potrebbe, come dire, sarebbe anche il caso che ci fossero delle proteste violente, nel senso che arriva la polizia in massa in quartieri comunitari, entra nelle case, entra nei negozi, porta via la gente, e, come dire, una reazione violenta sarebbe anche comprensibile, no? Cioè, sì. Insomma, ecco, una
la capiremmo tutti.
Esatto, una reazione di pancia. Questo non sta accadendo, cioè quello che succede è qualche uovo e qualche bottiglia di plastica, insomma, questo è quello. E poi dopo probabilmente, come dire, se la polizia carica ci sarà una risposta qui e là, però ieri abbiamo visto l'arresto di un sindacalista che era lì e cercava di parlare, il capo della CIU, che è il più importante sindacato della California, non, come dire, di un sindacato di base, no, insomma, cioè,
di quelli che dalle nostre parti sono considerati liberamente malmenabili.
Esatto, cioè, diciamo, non è quel tipo di cosa lì, no? Non è l'arresto del più importante sindacalista della California, ecco, per capirci, che non sta facendo nulla, non fanno entrare i deputati dentro i centri di detenzione, cosa che invece sarebbe, come dire, consentita dalla legge. Insomma, c'è un scontro istituzionale furibondo al quale fino a oggi i democratici non hanno saputo rispondere in nessun modo. Credo che con questa cosa di Los Angeles, come dire, il fatto che Trump abbia alzato il livello dello scontro, diciamo così, su questo livello, che è anche un livello istituzionale, ripeto, genererà una risposta più forte da parte dei democratici, anche perché è abbastanza palese, i raid più brutali, più violenti, eccetera, avvengono nelle città governate dai democratici. Perché questo? Perché è anche lì, fa parte della narrazione. Vedete, noi dobbiamo andare in questi posti dove governano questi, che seminano il caos, non sono in grado di controllare l'invasione, l'insurrezione, eccetera, eccetera. No, cioè c'è anche questo aspetto. Qui ci sono stati agricoli dove lavorano migliaia di braccianti senza documenti, e lì insomma i raid si vedono molto meno, e sono spesso governati dai repubblicani questi stati, ecco.
Ma anche perché forse in questi casi i braccianti lì come dalle nostre parti fanno comodo, e quindi non conviene far saltare questo meccanismo che garantisce manodopera a bassissimo prezzo e quindi sì, ampi profitti.
Ma questo vale anche però, cioè questo è il paradosso e l'assurdità di questa situazione, è che tutte queste persone che stanno cacciando via sono persone che sono un pezzo della spina dorsale del lavoro negli Stati Uniti, nei cantieri, insomma, no, tra l'altro le cose si somigliano nel mondo, nei cantieri, nei campi nelle case, ok? Quindi babysitter, muratori, edili, persone braccianti e così via. Questo è la maggior parte del lavoro clandestino, tra virgolette, no? Che però spesso invece queste persone pagano le tasse, perché c'è uno strano meccanismo. Gli Stati Uniti a questo punto di vista sono un paese strano e con una burocrazia, nel senso una struttura burocratica molto diversa dalla nostra, per cui tu puoi avere un codice fiscale anche se non sei ricco, insomma pagano anche le tasse, ecco, c'è anche questo aspetto qui.
Cioè non hanno diritto a risiedere stabilmente negli Stati Uniti, anzi non hanno proprio diritto a risiedervi, però possono avere un codice fiscale e quindi pagare le tasse.
Sì, diciamo, non è proprio come l'ho detta, no? Però c'è una formula per la quale pagano anche un pezzo di tasse, sì. Non tutti, naturalmente, no? Dipende anche lì dal tipo di dal tipo di lavoro che fai, dove lavori, eccetera, eccetera. Comunque, insomma, queste persone sono persone profondamente radicate negli Stati Uniti, lo vediamo anche dalle scene, diciamo così, ieri, tra l'altro anche, come dire, ci sono singoli casi che fanno impressione. C'è un video che è diventato virale con una madre cilena guidata a New York, fermata e portata via con la figlia di 12 anni lasciata in strada, perché per sbaglio, perché vedono una che ha la pelle scura e parla spagnolo e quindi la prendono e se la portano via, oppure perché magari non ha il passaporto in tasca, oppure un altro caso. Ieri il figlio di profughi vietnamiti, cioè gente, come dire, che sta lì in quel paese perché gli Stati Uniti hanno portato la guerra in Vietnam, no? Saranno parenti di vietnamiti del sud, no?
Con ogni probabilità.
Non hanno ottenuto lo status di rifugiato perché sono scappati dal Vietnam con lo zio e non con il padre, sono arrivati lì minorenni, e per cui una persona che, come dire, vive lì dagli anni 70, ok, che ha dei figli e così via, e anche questa persona è stata presa e portata via. Cioè ci sono casi di tutti i tipi, di una, come dire, una scarsa attenzione persino all'applicazione della legge, no? Ripeto, cioè c'è un tema che è un tema complicato di come, e se ne parla negli Stati Uniti da decenni, no? Cioè c'è un problema di fare una grande regolarizzazione, perché sono questi milioni di persone che sono, richiedono stabilmente, vivono, hanno figli, mandano i figli a scuola, eccetera, eccetera, ma sono senza documenti. E questo è un tema enorme, se ne parla almeno dal, se non sbaglio, dal 2000 ci fu, il presidente Bush Junior, cioè George W. Bush, cercò in questo senso in forma positiva, cioè cercò di mettere d'accordo repubblicani e democratici in congresso perché facessero una legge, no? Le tipiche cose che si fanno un po' di misure sui confini, però si regolarizzano milioni di persone. Non ci riuscì e da allora se ne parla costantemente. All'epoca ci furono enormi manifestazioni proprio in California che chiedevano queste leggi, no? Per cui è un tema. Un ultimo aspetto, diciamo così, politico interessante, è che ci sono un po' di latinos e ispanici che in più che hanno votato Trump questa volta. Naturalmente la comunità ispanica è una comunità composita, è molto diversa, diciamo ispanici, ma parliamo di messicani, di cubani di Miami, di venezuelani profughi, cioè c'è un po' di tutto ed è molto diverso il tipo di, come dire, di, di ruolo, di contesto sociale nel quale sono queste comunità, a seconda degli stati cambia molto. Dopodiché però c'è stato questo piccolo spostamento di voti ispanici verso Trump. In molti hanno creduto, come dire, che Trump li avrebbe liberati anche delle gang che naturalmente esistono, no? In alcuni quartieri e così via, cioè, probabilmente hanno creduto alle parole d'ordine di legge e ordine, dicendo ok, questo ci libera dalle gang dai nostri quartieri. In realtà stanno scoprendo che non era affatto così e che come dire, Trump vuole usare questa retorica delle gang per
D'altra parte Trump è stato molto, molto, come dire, molto abile, nonostante sia evidentemente sfacciatamente suprematista bianco, ha cercato un'alleanza con la destra ispanica, in maniera particolare con Rubio, che adesso è segretario di Stato, e quindi è tramite lui che è riuscito a drenare questo tipo di voti, credo.
Un po' sì, un po' no, nel senso che è proprio, cioè, in parte è proprio anche proprio la retorica sulle gang che ha funzionato, perché effettivamente, come è noto, voglio dire, volendo fare un discorso sociologico un po' da quattro soldi, me ne rendo conto, però è vero e succede, cioè se ci sono le gang non disturberanno né le persone che vivono in South Dakota, dove le gang non ci sono, anche se si vota repubblicano, né quelli che vivono a Beverly Hills, a Los Angeles, ma le gang lavorano e magari come dire, portano la loro violenza, eccetera, eccetera, la loro sopraffazione nei quartieri dove la gente che lavora e che non particolarmente ricca, e per cui probabilmente ci sono pezzi di quei quartieri dove, come dire, qualcuno ha scelto di votare Trump pensando alla legge e ordine. Dopodiché la legge e ordine, appunto, come ho detto prima, si rivolta contro di loro, perché non è nemmeno un messaggio di legge e ordine, ma in realtà è un messaggio, appunto, di un po' di razzismo, di ritorno agli anni 50 oppure ancora più indietro.
Ora, a me sembra chiaro che la maniera indiscriminata con la quale agisce Trump può essere tranquillamente intenzionale, vista, come dire, il suo atteggiamento violentemente razzista, che lui vuole ribadire, e non ha nessun interesse a mitigare in nessun modo rispetto al suo elettorato e a tutti quelli che fanno riferimento a lui. Però al contempo queste dinamiche così sfacciate non rischiano alla lunga di aprire delle crepe, perché è vero che lui ha risposto, e non avrei immaginato che potesse fare altrimenti, in maniera molto arrogante nei confronti del governatore Newsom e della sindaca di Los Angeles, addirittura minacciando di arrestare, far arrestare Newsom. Però detto questo, resta poi una dinamica che finisce con l'investire anche quella parte di popolazione che ha tutto l'interesse a continuare ad avere babysitter, badanti, braccianti, lavoratori dei quantieri, insomma tutta quella parte di popolazione che magari è bianca e benestante, ma non ha nessun interesse a che certi lavoratori fidelizzati e docili siano in qualche modo deportati in questo modo.
Ma sì, c'è questo, ma c'è anche lo scontro istituzionale, cioè voglio dire, non è che adesso c'è un pezzo, immagino io, e questo è anche un po' l'appello, ieri c'era Bernie Sanders in televisione alla CNN che diceva: qua siamo nelle mani di un gruppetto di repubblicani, intendeva dire ci sarà pure qualcun eletto repubblicano qui e là che ha a cuore la Costituzione e l'ordinamento della Repubblica, nel senso che questa roba qui e anche altre azioni di questi mesi sono sono la urbanizzazione degli Stati Uniti, ok? Si va in quella direzione. cioè il controllo sulla magistratura, il controllo sui media o la censura ai media, insomma il restringimento degli spazi. C'è la notizia dell'altro giorno che un giudice ha dato ragione a Trump e può tenere fuori l'Associated Press, cioè la più grande agenzia di stampa del mondo, fuori dalle conferenze stampa, perché Trump ha trovato che fosse scorretto il modo in cui coprivano le sue conferenze stampa, per cui può rimanere fuori dalla Casa Bianca, la più grande agenzia di stampa al mondo, no? Cioè, c'è questo aspetto qui, e forse c'è un pezzo di società americana, anche moderata, anche conservatrice, che teme questa deriva. Io però, come spesso accade nelle derive autoritarie, anche in forme, come dire, che non sono violente e brutali, no? Che non sono il colpo di Stato, appunto l'Ungheria di Orban è un esempio perfetto, ed è anche un esempio, come dire, che viene citato per esempio spesso dal vicepresidente Vance, una democrazia non liberale, diciamo così, questo qui è una possibile strada, diciamo così, ed è una possibile strada che va oltre il tema delle migrazioni. Credo che da una parte questa è una dimostrazione, una convalida della narrazione sul fatto che che c'è un'invasione e che tutto andrà bene quando l'invasione sarà finita, e dall'altra l'idea di inventare e rappresentare continuamente un nemico, una ragione per cui le cose vanno male, che sia l'Europa che non spende in armi, che sia la Cina, che siano i migranti, che siano i democratici, insomma c'è sempre qualcuno o qualcosa per il quale le cose non vanno bene, no? Nel senso che, tra l'altro, appunto, ricordiamolo, queste ultime due settimane non sono state particolarmente, anzi questi primi 100 giorni non sono stati particolarmente positivi, no? Per Trump doveva finire la guerra, doveva cambiare tutto, e invece le cose sono semmai peggiorate un po', sia dal punto di vista del fronte internazionale, la vicenda delle tariffe e così via, no? Le cose non vanno bene, si alza il livello dello scontro, si trovano dei nemici, degli avversari, dei cattivi a cui imputare le cose che vanno male. Questo mi sembra essere un po' il disegno, con il rischio appunto di una deriva che è sempre più autoritaria. E quindi, per rispondere, c'è sì un tema di comunità ispanica, sono una comunità enorme, adesso non mi ricordo, vado a memoria, ma circa il 20% della popolazione che si sentirà sotto attacco, c'è eventualmente, nel caso di, come dire, una tentativo di testare che cosa si possa fare o meno, il fatto di andare nei quartieri dove ci sono persone più fragili, perché spesso non hanno documenti e quindi il loro status giuridico di residenti non c'è, o perché comunque sono quartieri meno potenti dal punto di vista economico e sociale e così via, per testare che cosa si può fare e che cosa no, ecco, diciamo, no? E lo si fa nelle città appunto più, diciamo, di sinistra, diciamo più che non voteranno mai il repubblicano, che ci sono negli Stati Uniti. I casini sono a New York, sono a Chicago, sono a Los Angeles.
Capito. Senti, è arrivata una domanda da parte di un ascoltatore o ascoltatrice che chiede, dice che in molte testate l'ICE viene chiamato gruppo paramilitare, e si chiede, ma risponde alle direttive del ministero, come si configura?
È la polizia di frontiera, non è un gruppo paramilitare. In questi giorni, diciamo così, quello che succede è che si rappresenta come un gruppo paramilitare, nel senso che vanno in giro mascherati, senza insegne, stanno adottando delle tecniche da squadroni della morte, senza, per carità, non siamo ancora a quello, per fortuna, ma delle modalità non... somiglia un po', insomma, la modalità in cui agiscono somiglia un po' a quando qui prendono un latitante importante di mafia, no? Lì allora hanno le facce coperte i poliziotti che lo arrestano perché, come dire, temono per la loro vita probabilmente. Ecco, in questo caso qui non c'è niente da temere per la propria vita, perché spesso sono anche persone che non è detto che lavorino in quella città, perché appunto la polizia di frontiera è soprattutto negli stati di frontiera e nelle zone di frontiera, però agiscono e si comportano come un gruppo paramilitare in questi giorni, in queste settimane, dopodiché no, sono una polizia federale. Ecco. Cioè, si chiama Immigration and Costume, cioè come si dice, insomma sono la polizia di frontiera, ecco, di fatto.
Sì, mi pareva così, però siccome qualcuno l'ha chiesto sostenendo che c'erano testate giornalistiche che l'avevano scritto, mi sembrava opportuno rispondere a chi ci aveva fatto questa domanda. Un'altra questione, il caso Garcia, il fatto che alla fine Trump sia stato obbligato a farlo tornare negli Stati Uniti, ma a questo punto affibbiandogli una accusa fantasiosa a caso per dimostrare che comunque era un criminale.
Sì, questo questo esatto, lo per carità, lo vedremo, nel senso che non posso giurare che non lo sia o non lo sia stato. Dopodiché c'è un altro tema, cioè il problema è la procedura, no? Cioè, se uno è un criminale, lo si arresta e gli si fa un processo e si dimostra che è un criminale.
Sì, sì, no, ma io ho detto fantasiosa perché l'avrebbero accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina,
di aver portato,
perché era stato fermato in macchina con persone senza i documenti adatti, però era già anche stato prosciolto da tutto questo.
Sì, no, ma non c'è dubbio che, voglio dire, siamo a quello, no? Dopodiché il tema, di nuovo, io insisto su questa cosa perché appunto, come dire, ci sono le leggi, no? Allora, se tu poi, diciamo, in un contesto legge e ordine, il contesto legge e ordine è un contesto nel quale le leggi si rispettano e si fanno rispettare, magari anche con metodi brutali, cioè, non, ripeto, non è il mio punto di vista, no? Però mettiamola così, il problema è che qui non stanno rispettando le leggi nemmeno, cioè che si utilizzano, si aggirano le norme, e questo è molto grave, perché appunto oggi succede al signor Garcia, che è uno senza documenti eccetera, però poi pian pianino si rischia di andare oltre. Un caso per esempio dell'andare oltre è quello degli studenti, no? Cioè delle proteste su Gaza, perché lì invece abbiamo assistito ad arresti, e infatti poi sono tutti dovuti, hanno dovuto liberare tutti. Questo è l'altro aspetto, cioè lo scontro, altro tipo di scontro istituzionale tra potere tra i giudici e la presidenza, nel senso che i giudici federali stanno congelando tutta una serie di azioni fatte da Trump per ragioni che sono, cioè perché queste azioni non rispettano le procedure, no? Sia nel caso di arresti e di fermi che nel caso anche dei dazi o delle tariffe, no? Cioè aggira il Congresso, mentre invece è il Congresso che può imporre queste cose, cioè adesso parlando di economia. Però appunto il tema è quanto non si rispettino le leggi, nel senso che se sto Garcia è davvero un criminale, finirà in carcere dopo che gli avranno fatto un processo, e se non lo è verrà assolto, ma invece prenderlo e spedirlo in un lager in Salvador non ha niente a che fare con il fatto che lui sia o meno un criminale. Tra l'altro la ragione per cui è stato preso e così via è perché è stato fermato, non perché ci sono state delle indagini che ne hanno rivelato l'attività criminosa, no? Cioè appunto non siamo lì, ma siamo semplicemente a l'individuazione di una persona senza documenti e il suo spedirlo altrove.
Chiarissimo. E rispetto, tu accennavi al fatto che Trump è in difficoltà, quindi se dovessimo dare una valutazione di questi primi 5 mesi di presidenza, potremmo dire che, nonostante l'ampio sostegno di cui ha goduto nelle urne, oggi Trump non riesce a portare avanti il proprio programma. non c'era riuscito neanche la prima volta, ma la prima volta era stato decisamente meno brutale, almeno in, su alcuni temi. Oggi invece sembra essere partito in quarta, ma nemmeno il turbo sembra garantirgli i risultati che desidera. Però al tempo stesso ha portato in ampi settori della società statunitense delle devastazioni molto forti, ecco, dalla neolingua alle imposizioni nei confronti delle università, al licenziamento di massa di interi settori dell'amministrazione, all'aver colpito tutti quelli dell'FBI che avevano messo sotto accusa quelli di Capitol Hill, eccetera, eccetera.
Sì, non c'è dubbio. Allora, non gli stanno andando bene le cose, non c'è dubbio. Lo dicono i sondaggi non solo sul gradimento, diciamo, alla presidenza in generale, ma persino sulle questioni immigrazione ed economia, che sono le due cose che nei sondaggi, negli exit polls delle elezioni dello scorso anno risultavano essere le ragioni per cui, come dire, un pezzo di elettorato si era spostato, no? L'inflazione, il fatto che sotto Biden ci fosse stata tanta inflazione e così via, per cui, diciamo, nemmeno su quello Trump ha più la maggioranza dei consensi, ok? Questo è un primo aspetto che non è indifferente. Dopodiché, però, quello che è successo è la differenza tra questa e volta e la presidenza precedente, è che questa volta Trump si è circondato, mentre nella prima amministrazione, come dire, era appena arrivato e si è dovuto portare con sé, ha dovuto prendere con sé pezzi del partito repubblicano conservatore, di destra, quel che si vuole, ma con un minimo di rispetto per le procedure istituzionali, eccetera, per cui appunto oppure generali anche, che ogni tanto gli lo fermavano, dicevano: no, presidente, questo non si può fare, no? Ne ha mandati via, infatti ha mandato via un sacco di gente dalla propria amministrazione proprio perché non tollerava l'idea che gli si dicesse: no, questa cosa qui non si può fare. Adesso non c'è nessuno più che dica: presidente, no, questo non si può fare, perché è circondato da figure che sono o ideologicamente affini, anzi direi più ideologiche di lui, nel senso che lui probabilmente fondamentalmente non crede a nulla se non a se stesso, però invece sono pezzi ideologizzati che lo sostengono perché la sua agenda di destra è quella che loro sognano, e pezzi invece di figure, come dire, improbabili, che sono miracolate dal fatto di essere state, come dire, che il fatto di essere vicini a Trump le ha portate così in alto. Mi vengono in mente qualche ministro dei 5 Stelle, diciamo così, ecco, volendo essere un po' cattivo e un po' per fare un paragone, cioè gente che non aveva nessuna ragione per stare lì, ecco, che è finita lì perché parlava bene in televisione. Naturalmente è diverso il paragone che ho fatto, è diverso il tipo di percorso, no? Per gente che parlava bene di lui in televisione, oppure che aveva uno show radiofonico che funzionava molto e che lo ha aiutato ad essere eletto. Questa gente qui non dirà mai nulla a Trump, e di conseguenza Trump non ha guardrails intorno, non c'ha nessuno che lo contenga un pochino. Questo è un po' il problema, ecco, in questo momento. E però questi anni in cui loro si sono messi hanno aspettato di tornare alla Casa Bianca, erano pronti, e sono pronti anche a forzare le cose, quando io dico il conflitto istituzionale, il tentativo di vedere, testare un po' il terreno e vedere fino a dove si può arrivare, credo che sia proprio quello, cioè questi sono pronti, erano pronti e sono anche pronti a forzare le regole costituzionali. Questo è un po' il tema. E questo è quello che sta succedendo.
Questa è la domanda inquietante, staremo a vedere che cosa accadrà. Molto dipenderà anche dalla capacità reattiva dei movimenti, che in questi mesi hanno più volte manifestato anche in maniera significativa contro Trump, ma ovviamente questo è uno dei tasselli di un mosaico molto complesso, e anche per noi, anche per un paese che per noi risulta ancora un po' opaco da comprendere fino in fondo, e che appunto grazie a chi come te segue da anni queste questioni, cioè, aiuta a capirne di più. Io ti, se non hai altro da aggiungere, io ti ringrazierei.
Ma no, abbiamo parlato un sacco.